Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
E siamo ancora insieme con la dottoressa Annalisa Silenzi, ben ritrovati a tutti voi radioascoltatori, Mario Staffolani al microfono. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno.
Allora, vi ricordo i numeri di telefono, anzi il numero di telefono per mandare le vostre domande: 335-5367-709. Lo potete fare naturalmente anche in diretta e chiaramente potete anche farlo nel pomeriggio, in serata, quando volete, perché poi noi ogni giorno alla dottoressa Annalisa Silenzi la interroghiamo e quindi vediamo adesso se è pronta. Andiamo con la prima domanda. Bere molta acqua abbassa il livello glicemico?
Allora, sicuramente è una buona strategia per la salute del nostro organismo anche in condizioni magari di glicemia alterata, quindi mi riferisco a chi può avere problematiche come il diabete. Se parliamo invece di indice glicemico degli alimenti, dobbiamo fare un altro discorso. Non è l'acqua che va a influenzare l'indice glicemico degli alimenti, ma magari il pasto in sé. Andiamo prima a capire cos'è l'indice glicemico dell'alimento. È quella, la velocità con cui, in base alla quantità di carboidrati che ci sono nell'alimento, si alza la nostra glicemia, quindi i livelli di zuccheri nel sangue. È un parametro molto indicativo in realtà. Viene da sé pensare che gli zuccheri semplici, come lo zucchero che mettiamo nel caffè, la frutta, i dolci, hanno un indice glicemico più alto rispetto magari ai carboidrati complessi, come la pasta, il pane, i carboidrati integrali e così via. Però è un indice relativo, dicevo, perché può essere facilmente modificato. Ad esempio, sappiamo che la pasta bianca ha un indice glicemico più elevato. Questo indice glicemico può essere abbassato nel momento in cui la pasta viene condita, ad esempio banalmente aggiungendo un po' d'olio sopra la pasta, questa velocità, diciamo, questo indice glicemico si abbassa. Quindi costruire un pasto completo, come l'abbiamo definito anche diverse volte negli ultimi giorni, quindi con una quota di proteine, con le verdure soprattutto perché sono, contengono fibre, è un modo per abbassare questo indice glicemico, quindi per non favorire una velocità troppo elevata di innalzamento della nostra glicemia, quindi dei nostri zuccheri nel sangue. Quindi l'acqua sicuramente è un fattore importantissimo per in generale per la salute dell'organismo. Se come indice glicemico intendiamo proprio il valore relativo agli alimenti, è il pasto che conta tantissimo, quindi come comporre proprio il pasto della giornata.
Questa era la domanda, dimentico sempre l'autore della domanda, Roberto di Matelica. Adesso passiamo alla seconda. La frutta in contenitori di alluminio, tipo ananas o pesche, è meglio evitarla perché contiene troppi conservanti e il contenitore è nocivo? Lo chiede Annalisa di Tolentino. A te, dottoressa.
Allora, è una sicuramente è una frutta, un alimento diverso dalla frutta fresca, nel senso che è una frutta sciroppata dove dentro troviamo tantissimi zuccheri. Il consumo di questo alimento è infatti occasionale, viene consigliato di consumarlo non troppo abitudinariamente, ecco, non troppo presente nelle nostre giornate. Per quanto riguarda il contenitore, allora i contenitori di alluminio e di metallo viene consigliato di utilizzarli poco, soprattutto alle persone che magari possono avere allergie particolari come allergia al nickel. Di per sé è sempre, dobbiamo immaginarlo sempre come un alimento conservato, cioè non è un, è sicuramente sicuro per la nostra salute se lo troviamo in commercio, però di certo non è un alimento fresco, è un alimento trasformato. La sicurezza del alimentare degli alimenti che sono a contatto con i metalli sta un po' all'alimento stesso. Per la frutta non ci sono problemi, invece per esempio si è visto che mettere a contatto troppo stretto, diciamo, alimenti con magari l'alluminio, alimenti troppo acidi, troppo caldi, potrebbe favorire il rilascio dell'alluminio stesso.
Abbiamo perso la dottoressa? Pronto?
Ci siamo?
Ecco, sì, siamo. Sì.
Okay.
Non abbiamo capito l'ultima... prego.
dicevo che il contatto troppo stretto con un alimento di per sé acido, troppo caldo, potrebbe favorire il rilascio dell'alluminio sull'alimento stesso. Per esempio, non so, magari il pesce al cartoccio quando facciamo quelle cucine in cui c'è l'alluminio a stretto contatto con l'alimento, o con un alimento troppo caldo, dovrebbero essere un po' limitate, proprio perché questo passaggio invece potrebbe essere molto più facile rispetto alla frutta sciroppata, invece, come abbiamo chiesto, come è stato chiesto nella domanda. Ecco, per quanto riguarda la frutta sciroppata, il consiglio è quello di zuccheri, quindi i benefici della frutta li prendiamo poco a paragone della quantità di zucchero che è contenuta.
Ok. Marco di Traia ci scrive: un eccesso di frutta e verdura può far aumentare il gonfiore intestinale?
In persone con una sensibilità particolare intestinale sì, sicuramente sì, perché frutta e verdura sono molto ricche in fibre. Le fibre a livello intestinale hanno un effetto benefico, sì, ma comunque se diciamo utilizzate in maniera eccessiva potrebbero andare a creare dei fastidi, soprattutto se non ci beviamo una quantità di acqua a sufficienza vicino, proprio perché le fibre hanno bisogno di acqua per svolgere la loro funzione benefica. Quindi più frutta e verdura mangiamo, più fibre introduciamo, ma più abbiamo bisogno di introdurre acqua, quindi di bere tantissimo. Poi il gonfiore intestinale potrebbe dipendere da tantissime cause, bisognerebbe capire quello, però sicuramente avere un'alimentazione molto ricca in fibre senza una quantità sufficiente di acqua diciamo può essere fastidioso, ecco, così come magari i legumi, stessa cosa, perché contengono anche questi delle fibre, potrebbero aumentare il fastidio intestinale e il gonfiore intestinale.
E a proposito, Luigina di Sarnano, che salutiamo, allora, intanto stanno arrivando delle chiamate, comunque, quanta frutta va mangiata al giorno?
2 o 3 frutti al giorno, intesi come la porzione o di un frutto grande, magari una mela, una pera da 150 grammi, o 2 frutti piccoli come le albicocche, il kiwi, i mandarini, eccetera. Le porzioni sono o 2 o 3, in base anche al fabbisogno energetico che dobbiamo introdurre giornalmente. In media sono 400-450 grammi al giorno. E frutta e verdura solitamente vengono un po' messi insieme come categoria e viene consigliato un uso di 5 porzioni tra frutta e verdura al giorno da distribuire nell'arco della giornata, quindi ai pasti principali e tra i vari spuntini e colazioni compresa, insomma.
Allora, sono arrivate altre domande, ma sicuramente poi qualcuna la riprenderemo domani. Allora, Marilisa di Fabriano ci scrive, qui sono 2 domande. Facciamo la prima: c'è più caffeina nel caffè lungo o ristretto?
Nel caffè lungo, perché la quantità di caffeina in realtà dipende da tantissimi fattori. Uno di questi è la quantità di acqua, quindi più acqua c'è nel caffè, più caffeina troviamo. Quindi dobbiamo smentire un po' quella convinzione che il caffè lungo è un caffè anacquato, in realtà no, contiene più caffeina rispetto al caffè corto, questo sì.
Okay.
La
seconda domanda è: fa male bere il caffè? Una domanda classica, ma io intanto vi dico la mia: se non bevo il caffè ho mal di testa, dottoressa, quindi andiamo, via.
Anche io, questo un po' perché il caffè dà un pochino di dipendenza nel senso buono, cioè nel senso è una sostanza, diciamo che gli effetti del caffè dipendono da tantissime sostanze che troviamo proprio all'interno del caffè. La più conosciuta è la caffeina, ma ne troviamo tantissime altre. La caffeina ha un effetto stimolante di per sé, sia sulla secrezione gastrica e quella biliare, quindi nasce da qui la convinzione che aiuti anche a digerire, no? Il caffè a fine pasto. Ha un effetto stimolante anche sulla funzionalità cardiaca e nervosa, è quello che ci tiene svegli, no? In uno stato di vigilanza durante la giornata, e ha un effetto anche termogenico che aiuta a mantenere il metabolismo attivo, tanto che è la motivazione per cui lo troviamo in tantissimi integratori che vengono spacciati come venduti come integratori dimagranti, proprio per questa capacità della caffeina. Poi è ovvio che va sempre limitata la cosa, perché gli studi che vengono fatti sulla sostanza non sempre hanno gli stessi effetti poi sull'organismo messi all'interno di una bevanda come quella del caffè. In linea di massima possiamo dire che questi sono effetti positivi e se rimaniamo all'interno di una quantità consigliata, che è di circa 300 mg di caffeina, che stanno più o meno a 3 tazzine da caffè espresso al giorno, se rimaniamo all'interno di questa quantità possiamo beneficiare degli effetti benefici della caffeina. Poi è ovvio che andando ad agire su quei distretti dell'organismo, se aumentiamo troppo la dose, gli stessi distretti dell'organismo avranno degli effetti negativi, quindi magari effetti negativi sulla funzionalità cardiaca, la frequenza magari accelerata e così via. Quindi diciamo che gli effetti benefici o nocivi della caffeina sono dose dipendente. Se rimaniamo all'interno delle 2 o 3 tazzine di espresso al giorno, abbiamo sicuramente degli effetti benefici. L'altro effetto benefico, lo ripeto, è legato anche allo zucchero, quindi se beviamo tanto caffè e ci mettiamo tanto zucchero, gli effetti nocivi probabilmente aumentano, senza il probabilmente, anche per la quantità di zuccheri che prendiamo. Il consiglio è sempre quello di prenderlo senza, anche perché gli amanti del caffè lo prendono amaro, no?
Bravo, dottoressa. Io aggiungo qualche goccia di latte, non so se faccio bene, però piuttosto che mettere zucchero, così vi dico anche i miei segreti.
Quello è un segreto, esatto, perché comunque il latte contiene lattosio, che è uno zucchero, quindi va a dolcificare già il caffè, ed è un modo anche per abituarsi ad un sapore un pochino più amaro del caffè, abbandonando invece il cucchiaino di zucchero, certo, che va a rovinare veramente il sapore.
Perfetto,
del vero caffè.
Esame superato, cara Maria Elisa di Fabriano, possiamo prendere 3 caffè al giorno? Quindi, mi raccomando, siamo sul 3. Ringraziamo tutti voi che ci avete ascoltato, anche oggi numerosissimi. Ricordo che siamo anche in diretta Facebook, sulla pagina dell'Appennino Camerte, e poi vabbè, siamo in streaming, ok, no, tutti i social ce li abbiamo tutti a disposizione, i mezzi per comunicare. E ringraziamo la dottoressa Annalisa Silenzi per i suoi consigli.
Grazie a voi, a domani.
Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.